Lei è Annalena Baerbock, l'astro cadente dei Verdi tedeschi e probabilmente uno dei politici in assoluto più odiati da tutti gli Ottoliner.
Sì, a schifezza, a schifezza, a schifezza, a schifezza, l'uomo.
Riesce a mettere assieme il peggio della retorica suprematista, con una dose senza precedenti di greenwashing e con una sfilza di frasi fatte da compitino delle medie, lavora alacremente ogni giorno per il declino della Germania e dell'Eurozona tutta. E l'altra settimana il declino che fa di tutto per accelerare gli si è ritorto contro. Doveva andare a parlare del nuovo ruolo della Germania nell'Indo-Pacifico come utile idiota dell'imperialismo USA tra Australia, Nuova Zelanda e Fiji. Non è riuscita nemmeno ad arrivarci. Lunedì, infatti, dopo uno scalo per fare rifornimento ad Abu Dhabi, il volo è stato costretto a tornare indietro per un guasto. Dopo le riparazioni, l'equipaggio pensava che il problema fosse stato risolto, ma un secondo tentativo di riprendere il viaggio martedì si è verificato di nuovo lo stesso identico problema e la Baerbock alla fine è dovuta rientrare a Berlino con un volo Emirates. Diciamo una missione non esattamente di successo, ecco. Soprattutto dal punto di vista dell'immagine. Secondo la ricostruzione di T-Online, infatti, prima di ognuno dei due atterraggi di emergenza, l'aereo avrebbe scaricato la bellezza di 80 tonnellate di kerosene in aria per motivi di sicurezza. Invece di finire alle Figi per discutere di ambientalismo, ha commentato sarcasticamente lo European Conservative, il ministro degli esteri tedesco ha impiegato 50 ore per spostarsi da Berlino a Berlino, scaricando nel frattempo nell'atmosfera 160 tonnellate di carburante per aerei. Un po' una ciliegina sulla torta per l'agenda ambientalista del peggior partito d'Europa, dove la torta sta nel ritorno al carbone e alla lignite dopo aver prima spento senza motivo le centrali nucleari prima del tempo e poi aver esultato per l'attacco terroristico degli alleati al Nord Stream. Ma la figuraccia non finisce qua. Anche l'aura di affidabilità della tecnologia tedesca ne esce un po' indebolita. Soprattutto perché non è davvero un caso isolato. Lo ricorda Politico, dai topi affamati alle gomme che esplodono, il governo tedesco ha un problema con gli aerei, titolava qualche giorno fa. La lista degli incidenti che hanno coinvolto negli ultimi anni i voli di Stato tedeschi, in effetti, è incredibilmente lunga. Nel 2017 l'allora ministro della Difesa, Ursula von der Leyen, aveva inaugurato un velivolo nuovo di zecca per recarsi in Lituania. Giusto il tempo di atterrare e il motore era già in panne. Per farla rientrare hanno dovuto ritirare fuori un vecchio Transall degli anni 60. Nel 2018 il premier Scholz, che al tempo era ministro delle finanze, doveva rientrare da un incontro del Fondo Monetario Internazionale in Indonesia, ma l'aereo non poté decollare perché dei topi avevano rosicchiato alcuni cavi. Un mese dopo, l'allora cancelliera Angela Merkel era diretta a Buenos Aires per il summit annuale del G20, quando l'aereo fu costretto a invertire la rotta e a improvvisare un atterraggio di emergenza a Colonia perché i sistemi di comunicazione erano andati in pappa. Nel 2019 una delegazione di 40 persone, guidata dall'ex ministro degli esteri Heiko Maas, si era recata in Mali, ma al momento del rientro l'impianto idraulico del carrello di atterraggio aveva smesso di funzionare e per recuperarli sono stati costretti a mandare nella notte dalla Germania una flotta di aerei della Luftwaffe. Pochi mesi dopo, lo stesso identico film. A questo giro il protagonista era l'ex ministro dello sviluppo economico, Gerd Müller. La location? Il Malawi. Una squadra di manutentori lo aveva raggiunto per provare a riparare il guasto, ma quando l'aereo è partito per la seconda tappa in Zambia, si sono rotti i computer di bordo e Müller è dovuto rientrare in Germania con un volo charter. Sempre nel 2019 il presidente Steinmeier stava partendo da Berlino, sempre per un tour in Africa, quando le ruote del carrello sono esplose. E nel giugno scorso, Siente Möller, segretaria di Stato presso il Ministero della Difesa, ha guidato una delegazione in Niger utilizzando l'aereo governativo più piccolo della Germania. Prima di tornare indietro, l'equipaggio si è accorto che diversi finestrini del 17 posti si erano rotti, probabilmente a causa del caldo. Sono stati costretti a tornare con un volo commerciale. In Mali e in Niger, poco dopo questi incidenti, ci sono stati colpi di stato militari antioccidentali. Avevano toccato con mano quanta fuffa ci fosse dietro il mito della superiorità tecnologica del nord globale. Secondo Naked Capitalist, il viaggio annullato del ministro degli esteri tedesco a causa di problemi aerei è il simbolo del declino del paese. L'Economist ci ha dedicato l'ultima copertina. La Germania è ancora una volta il malato d'Europa? Si chiede nel titolo. È un richiamo alla storica storia di copertina del 1999. Il malato dell'euro, appunto. L'economia sociale di mercato ideata in Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale, con la sua attenta miscela di capitalismo di mercato, forte protezione del lavoro e un generoso stato sociale, ha servito bene il paese per diversi decenni, ammetteva l'editoriale, ma ora, concludeva, è sotto pressione come mai prima d'ora. Per uscire da quella pressione, suggeriva l'Economist, bisognava dire addio ai vecchi arnesi del keynesismo post Seconda Guerra Mondiale e abbracciare le umane sorti e progressive del turboliberismo. Schröder prima e Angela Merkel poi obbedirono. E 6 anni dopo, come per incanto, la diagnosi dell'Economist aveva completamente cambiato segno. La sorprendente economia tedesca, titolava entusiastica la copertina di metà agosto del 2005. Grazie all'intensa pressione cui sono state sottoposte negli ultimi anni, esordiva il nuovo editoriale, le grandi aziende tedesche si sono ristrutturate e hanno ridotto drasticamente i loro costi gonfiati. Questo processo, sottolineava l'articolo, è stato facilitato anche dai sindacati, che fino ad oggi avevano al contrario sempre rappresentato un ostinato ostacolo al cambiamento. Grazie alla comprensione invece delle miracolose ricette in stile Economist, a questo giro, i lavoratori tedeschi hanno tardivamente riconosciuto che il cambiamento è diventato essenziale, motivo per cui nell'ultimo anno circa si sono dimostrati propensi ad accettare svariate innovazioni, da una contrattazione salariale più decentralizzata a orari più lunghi, fino addirittura ai tagli salariali. Secondo l'Economist, questa dose da cavallo di trasfusione di ricchezza dal basso verso l'alto avrebbe garantito 15 anni di crescita economica alla Germania. Fino ad oggi, quando il giocattolino si sarebbe nuovamente rotto e la Germania sarebbe tornata ad essere il malato d'Europa. Perché sono diventati tutti socialisti e hanno improvvisamente abbandonato le sorti umane e progressive del libero mercato? Non proprio. Il punto semmai è che la crescita tedesca degli ultimi 15 anni con le politiche liberiste c'entra poco o niente. A garantire la crescita piuttosto sono stati due fattori completamente diversi: l'energia a basso costo che arrivava dalla Russia e il legame simbiotico con il gigante cinese, ai quali i tedeschi da 30 anni forniscono tutti i macchinari che ancora non erano in grado di prodursi da soli. Il matrimonio tra liberismo e austerity, piuttosto, ha impedito alla Germania di approfittare di questi anni per rinnovare la sua macchina produttiva. E ora che per motivi geopolitici, in piena sudditanza agli interessi strategici USA, la Germania ha smesso di guardare ad est, si ritrova con un pugno di mosche in mano. Per anni, riconosce proprio l'Economist, la sovraperformance della Germania nei vecchi settori ha mascherato la mancanza di investimenti in quelli nuovi. L'automotive, ad esempio, storicamente il fiore all'occhiello dell'industria tedesca,
Volkswagen,
è rimasto al palo e oggi la capitalizzazione di mercato di tutti e quattro i principali marchi tedeschi messi assieme è meno della metà di quella di Tesla da sola. E quando il gigante del noleggio auto tedesco Sixt ha scelto di rifornire la sua flotta di veicoli elettrici, ha ordinato 100.000 veicoli dal colosso cinese BYD. La carenza di nuovi investimenti è particolarmente evidente in tutto quello che è economia digitale, dove, ricorda l'Economist, nel complesso, gli investimenti del paese in termini di percentuale del PIL sono meno della metà di quelli di America e Francia. L'intelligenza artificiale è spesso irrilevante per noi, avrebbe dichiarato Anne-Catherine Riedel, a capo di un gruppo di lobbisti per la digitalizzazione dell'amministrazione pubblica, perché non esiste ancora l'intelligenza artificiale per un fax. Una legge del 2017 imponeva la digitalizzazione totale di 575 servizi pubblici entro il 2022. Ad oggi la rispettano in poco più di 100 e quasi tutti soltanto in parte. Ora puoi riempire digitalmente il form per la richiesta degli aiuti per l'affitto, dichiara sempre la Riedel, ma l'amministrazione poi li stampa e li rimette nel solito vecchio faltone cartaceo di prima. E non è certo l'unico aspetto della macchina pubblica a fare acqua da tutte le parti. La compiacenza e l'ossessione per la prudenza fiscale, scrive sempre l'Economist, hanno portato a investimenti pubblici troppo scarsi. Troppo spesso le infrastrutture hanno sofferto perché il governo ha fatto delle regole del pareggio di bilancio un feticcio. Ma te guarda, il risultato, ricorda l'Economist, sono strade sovraffollate, un operatore ferroviario nazionale con uno dei peggiori record d'Europa in termini di puntualità e uno dei più bassi tassi di penetrazione di internet e banda larga nell'Unione Europea. Totalmente dipendente dalle esportazioni extra UE, la Germania si ritrova ora tra l'incudine e il martello.
Non diceva sul serio, stava scherzando.
Da un lato gli USA che tornano al protezionismo, dall'altro i cinesi che hanno imparato a farsi sostanzialmente tutto da soli e quel poco che ancora i tedeschi fanno meglio non lo possono esportare lo stesso perché andrebbero contro al diktat USA sul de-risking, che sulla carta significa impedire di aiutare la Cina a sviluppare tecnologia militare che potrebbe usare contro il nord globale, ma nella realtà significa semplicemente ostacolare la crescita cinese sulla pelle degli alleati. Ridurre la dipendenza dalle esportazioni in realtà potrebbe anche essere un bene, ma non si capisce con cosa andrebbe sostituito. I consumi interni infatti sono al palo.
Così, chi ha fatto palo?
Negli ultimi 15 anni di austerità e liberismo mercantilista, la Germania infatti ha sì creato la bellezza dei 7 milioni di posti di lavoro, ma nella stragrande maggioranza dei casi, per dirla con David Graeber, sono bullshit jobs, lavoretti di merda. No! A questo punto sarebbe bello per noi che abbiamo sempre criticato euro, austerity e mercantilismo, poterci limitare a dire ve l'avevamo detto. Purtroppo però aver avuto ragione di per sé non ci darà da mangiare. L'Italia che produce è in larghissima parte un pezzetto della catena del valore che ha il cuore pulsante in Germania e con l'industria tedesca che non sa più dove esportare e col mercato interno tedesco al palo va a finire che ci rimettiamo più noi di loro. Soprattutto se per quel poco che rimane con l'acqua alla gola i tedeschi si mettono a fare la guerra degli incentivi. 15 miliardi di contributi pubblici soltanto tra Intel e TSMC, giusto per fare un esempio. Soldi che grazie alla follia del patto di stabilità loro possono ancora trovare e noi no. Insomma, se l'Europa di Maastricht e l'euro sono stati sin da subito una scelta scellerata per l'Italia, ora che la locomotiva tedesca si è rotta, probabilmente per sempre, non si capisce proprio che senso dovrebbero avere. E qui forse c'è l'unica nota positiva della faccenda. Visto che per 30 anni abbiamo interpretato il ruolo della moglie sottona che viene presa continuamente a sberle, ma poi è nulla tenente e di mestiere fa la casalinga e il coraggio di mandare il compagno e il suo stipendio fisso per merda alla fine non lo trova mai, hai visto mai che adesso che anche il patriarca si ritrova disoccupato troviamo la forza per pensare davvero a un'alternativa? Soprattutto se il patriarca a una certa decide pure di cacciarci di casa, che è un po' quello che potrebbe succedere con l'inarrestabile ascesa dell'estrema destra dell'AfD, che come accade sempre sta pure spostando ancora più a destra anche la CDU. Con una sorta di agenda Schäuble rafforzata non vedono l'ora di sbarazzarsi dell'euro. La Germania deve lasciare l'euro, si legge sul loro sito, e vogliamo prendere accordi tempestivi per la reintroduzione di una nuova valuta nazionale. Per quanto la piattaforma politica dell'AfD e il suo retroterra culturale siano più che aberranti, a meno di clamorosi imprevisti e svolte repentine, dal punto di vista dell'interesse nazionale tedesco questa impostazione è del tutto razionale. Il progetto politico dell'Unione Europea come entità politica autonoma, forte della sua dimensione continentale, è stato definitivamente archiviato con l'avventura ucraina e il futuro della Germania, se ce l'ha, non potrà certo andare oltre la possibilità di tornare ad essere una potenza regionale solida economicamente e abbastanza insignificante politicamente. Di fronte alla retorica senza sostanza dei Verdi e degli Scholz, non si capisce perché un tedesco medio non dovrebbe sostenerli e sarebbe il caso di cominciare a farci i conti. Che in soldoni, e lo diciamo da anni, vuol dire tornare a mettere sul piatto davvero una proiezione internazionale per il nostro paese allo stesso tempo antica e completamente nuova. La vecchia questione dell'alternativa mediterranea. Se ne parla da decenni, ma i più conservatori l'hanno sempre vista come una prospettiva fuori dalla storia. L'uomo bianco era il centro dell'universo e guardare oltre i confini dell'Europa continentale o dell'anglosfera sembrava puro velleitarismo romantico. Il declino dell'impero e l'emergere impetuoso di un nuovo ordine multipolare sta rendendo rapidamente il suprematismo eurocentrico un ferro vecchio del passato e apre nuove opportunità. Guardare la sponda sud e orientale del Mediterraneo come la giungla selvaggia che assedia il nostro giardino ordinato è ormai roba da boomer. Il Maghreb infatti ormai domina anche nelle mode giovanili. Il fenomeno Maranza, come titolava proprio ieri il Corriere, con quel bel concentrato di stereotipi razzisti e classisti che non deve mai mancare in una testata della borghesia bianca che si rispetti. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per tornare a parlare per bene del progetto più amato da tutti gli ottoliner, l'Unione delle Repubbliche Sovietiche del Mediterraneo. Un delirio? Probabile, ma se qualcuno è riuscito a trasformare in realtà idee decisamente più deliranti, come l'euro o la NATO, perché dovremmo aver paura di immaginare sul serio una cosa che tutto sommato avrebbe perfettamente senso? Il mondo nuovo avanza e non saranno i vecchi media a raccontartelo. Per immaginare il futuro abbiamo bisogno di un nuovo media tutto nostro, indipendente ma di parte. Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Annalena Brebock.
Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.